Alleluia, alleluia, gloria a Dio, alleluia, Dio sia lodato, amen. Questa sera siamo qui nella presenza del Signore, vogliamo essere toccati dallo Spirito Santo, amen. Questa sera sicuramente siamo certi nel Signore che Dio ci visiterà perché Egli è fedele. Noi alle volte col nostro comportamento diventiamo infedeli, ma Lui resta fedele. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore? La Bibbia dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Noi ci accostiamo a Dio per chiedere aiuto e soccorso, e attraverso la preghiera tu hai la possibilità di parlare con Gesù. Quanti di noi questa sera vogliono parlare con Gesù? Non lo vedi con gli occhi, ma lo senti dentro, e questa sera sentirai il Signore che ti toccherà. Questa sera Dio ti visiterà, questa sera il Signore aiuterà la tua vita, alleluia. Signore, alziamo le mani nella tua presenza, chiudiamo i nostri occhi e cerchiamo a te. Ricordiamo nella parola quando ti accostasti alla samaritana che aveva tanto bisogno di essere aiutata. E così, Signore, questa sera accostati a noi, e quelle parole che dicesti a quella donna, Signore, ancora risuonano. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Dio in spirito e verità, alleluia. Dice la Bibbia: battete a palme, o popoli tutti, per il Signore, l'unico Dio che ancora questa sera sicuramente toccherà le nostre vite. Lavaci col tuo prezioso sangue, Signore. Prima di cominciare questo servizio, Signore Dio, vogliamo chiederti col cuore nelle mani: perdona i nostri peccati. Perché nessuno, Signore, sappiamo alla luce della parola di Dio, che può dichiararsi giusto. Uno solo è giusto, uno solo è perfetto, uno solo ci ha donato se stesso per i nostri peccati, e sei tu. Così benedici questa serata di culto, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno, amen, alleluia. Leggerò dalle Sacre Scritture, Seconda Re, capitolo 2. Potete prendere dalle Sacre Scritture, Seconda Re, capitolo 2. Alleluia, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora, in su il tempo che il Signore voleva levare Elia in cielo, in un turbo, Elia si partì di Gilgal con Eliseo. Ed Elia disse ad Eliseo: De, rimani qui, perciò che il Signore mi manda fino a Bete. Ma Eliseo rispose: come il Signore vive e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così scesero in Bete, e i figlioli dei profeti che erano in Betel vennero ad Eliseo e gli dissero: sai tu che il Signore toglie oggi il tuo signore da presso a te? Ed egli disse: anch'io lo so, tacete. Ed Elia gli disse: Eliseo, dai, rimani qui, perciò che il Signore mi manda in Gerico. Ma egli disse: come il Signore vive e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così se ne vennero in Gerico, e i figlioli dei profeti che erano in Gerico si accostarono ad Eliseo e gli dissero: sai tu che il Signore toglie oggi il tuo signore da presso a te? Ed egli disse: anch'io lo so, tacete. Ed Elia gli disse: De, rimani qui, perciò che il Signore mi manda verso il Giordano. Ma egli disse: come il Signore vive e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così se ne andarono ambedue insieme, e 50 uomini d'infra, figlioli dei profeti, andarono e si fermarono di rimpetto a loro da lungi, ed ambedue si fermarono al Giordano. Allora Elia prese il mantello e lo piegò e percorse le acque, ed esse si partirono in qua e in là, ed ambedue passarono per l'asciutto. E quando furono passati, Elia disse ad Eliseo: domanda ciò che tu vuoi che io ti faccia, avanti che io sia tolto da presso a te. Ed Eliseo disse: De, siami data la parte di due del tuo spirito. Ed Elia gli disse: Tu hai domandato una cosa difficile. Se tu mi vedi quando io sarò tolto da presso a te, ti sarà fatto così. Ma se tu non mi vedi, non ti sarà fatto. Ora avvenne che mentre essi camminavano e parlavano insieme, ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li partirono l'un dall'altro, ed Elia salì dal cielo in un turbo, ed Eliseo lo vide e gridò: padre mio, carro di Israele e la sua cavalleria. Poi non lo vide più e prese i suoi vestimenti e li stracciò in due pezzi. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Questa sera parleremo del rapimento. Che cos'è il rapimento? Il rapimento biblico è qualcosa di unico, qualcosa di singolare, qualcosa di meraviglioso. La parola di Dio dice che il Signore ha riservato un tempo importante, che è il tempo in cui noi stiamo vivendo, il tempo della fine. Il Signore, prima che la terra sarà attraversata dalle ultime gravi calamità, per quanti non ne sanno parlare, la Bibbia dice in Seconda Pietro capitolo 3 che la terra sarà attraversata dal fuoco, ma Dio farà qualcosa di glorioso, Dio farà qualcosa di unico. Il Signore toglierà la sposa, rapirà la chiesa. E noi vediamo questa figura meravigliosa descritta nella parola di Dio, in uomini singolari, potenti, usati da Dio, come Enoch, che camminò per 300 anni col Signore e poi fu preso e non si trovò più. Il Signore lo prese e lo portò nella gloria. Troviamo che la scrittura ci parla di quest'altro uomo di Dio, il cui nome è Elia, che fu ritolto dalla terra secondo quello che avete ascoltato nella lettura che vi ho proposto. Ora, alla luce della parola di Dio, la Chiesa, la sposa di Cristo, verrà tolta dalla terra. Dice la scrittura che in un battere d'occhio saremo presi e portati nella presenza del Signore. Vi potrei dire che sembra una cosa assurda, ma la Bibbia ne parla e la Bibbia è la verità, perché i segni che questa parola ci hanno trasmesso si sono adempiuti, e anche questo meraviglioso miracolo che compirà Dio, che toglierà i suoi, coloro i quali si sono appartati dal peccato e dalle contaminazioni terrene, è qualcosa di glorioso e di meraviglioso. Cosa avverrà? Dice la scrittura che in un battere d'occhio tutti i figli di Dio saranno presi e portati nella gloria. Dice la scrittura in Corinzi, ma non solo in Corinzi, anche in Tessalonicesi, che saremo rapiti in un battere d'occhio, saliremo sulle nuvole per scontrarci col Signore. Si svolgeranno quelle meravigliose nozze descritte nella parola di Dio, dove la sposa, che è la Chiesa, sarà unita con lo sposo, che è Cristo. In questa santa attesa, però, noi dobbiamo percorrere un percorso ben preciso per essere idonei al rapimento. Perché per noi essere idonei al rapimento dobbiamo naturalmente rivestire che cosa, cari nella grazia? La giusta posizione spirituale. E in quest'oggi, attraverso questa predicazione, voglio farvi notare la differenza tra la Chiesa, che ha la rivelazione di Dio, figura in questo caso di Eliseo, che sta agganciata ad Elia e lo segue, e la Chiesa, fatta alle volte di uomini di Dio che magari hanno avuto una buona esperienza col Signore, ma non giungono dove giunse Eliseo. Cari nella grazia, i profeti che andava incontrando il profeta Eliseo erano profeti che sapevano che Elia doveva essere ritolto dalla terra, doveva essere rapito. Quindi erano uomini che avevano una buona conoscenza spirituale, possiamo aggiungere avevano una buona rivelazione profetica, perché sapevano che in quel giorno il profeta Elia doveva essere ritolto, doveva essere rapito. Ma la parola di Dio ci sottolinea il fatto che anche Eliseo sapeva questo. Ma cosa faceva Eliseo? Non si sganciava da Elia, rimaneva agganciato ad Elia. No, io non ti lascerò, resto con te, sarò con te. E seguiva quest'uomo di Dio che è Elia. La loro partenza parte proprio da Gilgal. Il loro viaggio lo vediamo partire in questo testo meraviglioso da Gilgal, poi saranno in Betel, da Betel passeranno da Gerico e alla fine passeranno il Giordano. Ora, queste figure, queste città hanno un significato, queste postazioni hanno un significato che noi vogliamo esaminare attraverso la parola di Dio. Ma non posso fare a meno di risottolineare che fuori dal contesto di Elia e di Eliseo c'è il contesto dei profeti, che sapevano che in quel giorno Elia doveva essere ritorto. Oggi il settore del cristianesimo conosce e sa che Gesù sta per tornare. Se voi domandate ai fratelli, alle sorelle di varie denominazioni evangeliche, concordano tutti nel dire: è vero che ci sarà un rapimento, è vero che Dio sta per ritornare, ma le condizioni di vita sono opposte a quelle che Dio richiede. In poche parole, non c'è una vera preparazione. Notiamo un pochettino questa sera la figura di questo Eliseo ed Elia. Elia in quel momento rappresenta l'uomo che ha la parola di Dio rivelata. E cosa fa l'Eliseo? L'Eliseo non fa altro che quello che faranno più tardi i discepoli nel nuovo patto, ossia seguiranno il maestro. Cosa facevano i discepoli? Lasciavano ogni cosa e seguivano Gesù. E così Eliseo, per rivelazione, faceva la medesima cosa. Invece gli altri profeti si erano stabiliti in quei luoghi. Il primo gruppo dimorava in Gilgal, l'altro gruppo dimorava in Betel, l'altro gruppo dimorava in Gerico. Ma quello che voglio farvi notare, quando giunsero al Giordano quei 50 profeti, rimasero fermi e non attraversarono quel Giordano. Tutto questo è un aspetto importante che vogliamo esaminare attraverso la rivelazione della parola di Dio. Noi possiamo credere in Dio, possiamo credere nella parola di Dio, possiamo credere che un giorno Gesù ritornerà e ci possiamo contentare di un'esperienza religiosa. Ma noi abbiamo bisogno di più di un'esperienza religiosa. Noi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, come dice il profeta Gioele in quel libro: e avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Atti degli Apostoli, a cosa avvenne? Che lo Spirito Santo scese con potenza sopra quei 120 ed essi, ripieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue. E i popoli che erano lì, le persone che erano lì, sentendo questo rumore, andarono e sentivano parlare nelle proprie lingue natie quegli uomini che sicuramente non avevano studiato quelle lingue, e si meravigliarono. Dissero: come mai Pietro parla adesso questa lingua? Come mai Giovanni sta parlando questa lingua? Come mai Giacomo sta parlando questa lingua straniera? E man mano che la Pentecoste prenderà atto da Atti degli Apostoli capitolo 2, siamo a circa 2000 anni fa, la potenza di Dio comincerà a diffondersi in tutto il mondo, perché la chiesa di Corinto, come altre chiese ripiene di Spirito Santo, cominceranno a profetizzare, e le persone, entrando nelle raunanze, sentiranno svelati i propri peccati nascosti, sentiranno il così parla il Signore. Perché? Perché l'unzione potente dello Spirito Santo viene nella vita del credente col così parla il Signore. E così la Chiesa crescerà. La nostra Sicilia è stata toccata dai piedi dell'Apostolo San Paolo circa 2000 anni fa. E vedete la nostra stessa Sicilia come pullula di chiese evangeliche. Ora non voglio inneggiare a quella che può essere una chiesa istituzionale dal punto di vista religioso, ma voglio inneggiare all'unica certezza, come abbiamo predicato questa mattina, che la differenza tra la vera chiesa e la falsa chiesa è uno stretto parallelo con quello che avvenne sempre col profeta Elia, quando il fuoco non scese dove c'erano i profeti di Baal e i profeti del bosco, ma quando il profeta Elia invocò il Signore, il fuoco scese dal cielo. Noi vogliamo sentire il fuoco, ed è meraviglioso quando in una raunanza per la potenza dello Spirito Santo, quando si comincia a pregare, le anime cominciano a parlare in altre lingue, le anime cominciano ad essere liberate, le anime cominciano ad essere guarite, le anime sentono la parola di Dio che comincia a rivelare ciò che serve per il nostro cuore. Questa sera siamo all'attesa, siamo in attesa ancora di ricevere da Dio. Cosa vogliamo fare? Rimanere fermi a Betel, a Gilgal? Vogliamo rimanere fermi a Gerico? O vogliamo seguire colui che ha la parola rivelata, in questo caso il profeta Elia? Ebbene, non lasceremo il profeta Elia, che adesso nel nostro caso è Gesù, con la parola rivelata nel nostro cuore, nella nostra vita. Anche Ruth fece un'esperienza proprio in quei luoghi. Noi sappiamo che Gilgal è un po' la partenza, da dove si parte, da dove si sviluppa un qualcosa di unico e meraviglioso. E anche lì Ruth fu presa da un sentimento profondo. Sapete la storia di Naomi e Ruth, quando la nuora disse: io non ti lascerò, la stessa cosa, il tuo popolo sarà il mio popolo, dove tu morirai morirò io, il tuo Dio sarà il mio Dio. Perché ella, pur essendo moabita, aveva ricevuto la testimonianza di questo Dio potente. Cosa voleva Eliseo? Eliseo voleva l'unzione, la doppia unzione. Vedete, Eliseo non gli importava di avere una conoscenza letterale soltanto di quella che era la testimonianza dell'Evangelo, ma lui voleva la potenza di Dio che vedeva manifestata attraverso il profeta Elia. Noi non possiamo contentarci di un'esperienza religiosa, non possiamo contentarci di dire: oh, sono evangelico. Noi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, quella potenza in cui lo Spirito Santo scende nella tua vita e comincia a parlarti. Può Dio parlare come il fratello Piero sta parlando, cioè a voce udibile? Lo può fare. Quanti di voi avete avuto un'esperienza personale di udire il Signore? Alzate le mani questa sera. Vedete, non sono l'unico pazzo che ha sentito il Signore in questa raunanza. Avete fatto questa esperienza? Voglio farvi una domanda: quanti di voi qui presenti avete avuto delle visioni? Alzate le mani. Amen. Vedete, non sono l'unico pazzo. Ebbene, non può essere qualcosa che avviene solo ad una persona, ma come notate diversi. Quanti di voi avete ricevuto il battesimo con l'evidenza del parlare in altre lingue? Alzate le vostre manine e fatevi vedere. Vedete, questa è la testimonianza di quella Bibbia che non è giunta a noi soltanto con parole, ma è giunta attraverso la potenza dello Spirito Santo. E se amate la Pentecoste, lodate e applaudite il nome di Gesù. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Vi devo dire una grande verità, che studiando la mia vera matrice dovrebbe essere molto atea. Rifacendomi agli studi che ho potuto fare nei miei anni, vi posso dire che a livello letterario sarei ateo. Ma quando ho letto questa Bibbia, io ho cercato non più quella lettera che mi insegnavano a scuola, non mi sono più interessati, con tutto il rispetto, né i poeti né i filosofi, ma mi è interessato leggere quel libro. E dopodiché ho ricercato l'autore di quel libro, e quando quell'autore di quel libro mi ha cominciato a parlare, allora ho detto: ho trovato la mia gioia, ho trovato quel Dio che viene inneggiato da tutti i popoli che lo hanno potuto sperimentare. Gesù è vivente. Molti di voi siete genitori, è vero? Parlate con i vostri figli, altro che. Credo che noi tutti i genitori parliamo con i nostri figli. Spesso alziamo pure la voce quando ci fanno fare un pochettino di bile. Amen. Ma voglio dirvi una cosa, Gesù ci parla pure, alleluia. Gesù è vivente e lo abbiamo e lo sperimentiamo. Seguiamo questo Eliseo. Oh, Eliseo non si contenta di essere un profeta, lui aveva già la rivelazione come gli altri profeti, ma lui vuole la doppia unzione. Sapete cosa cercava quell'Eliseo? Nella doppia unzione egli avrebbe avuto la vista spirituale, una vista superiore, avrebbe visto più lontano. Tant'è vero che poi il profeta Elia gli dirà: se tu mi vedi quando sarò ritolto, perché, cari nella grazia, la Chiesa man mano che ottiene la grande forza e la grande vista dell'aquila riceve la potenza di Dio. Noi siamo le aquile del Signore e le aquile del Signore hanno una gettata elevata di visione. Ebbene, il profeta Eliseo, figura della sposa di Cristo, anch'egli, Elia in primo luogo, ebbene aveva bisogno di poter avere una gettata più alta di vista. E dice la Scrittura che noi siamo le aquile di Dio. Sapete cosa dice la Scrittura? Che quando Gesù sarà apparito, quando Gesù sarà manifestato, quando Gesù verrà per prendere la sposa, dov'è il carname, qui vi si raduneranno le aquile. E noi sappiamo che la carne che è stata immolata per noi si chiama Gesù Cristo, e voi siete, noi siamo le aquile che stiamo per radunarci nel cielo. Il profeta Eliseo sarà un uomo eccezionale spiritualmente. Egli addirittura, quando verrà cerchiato dei siri in un'altra occasione, si trova con Gehaz. Gehaz è preoccupato, ormai sono circondati, ma lui pregherà e dirà al Signore di aprire gli occhi di Gehaz, e Gehaz si renderà conto che quelli che erano col profeta di Dio erano maggiori e più potenti di quelli che erano contro del profeta del Signore. Cosa voglio dire? Che la Scrittura dice nella parola di Dio che gli angeli del Signore sono accampati attorno a quelli che lo temono. Accanto a te sicuramente c'è minimo un angelo. La Bibbia dice: gli angeli del Signore sono accampati attorno a quelli che lo temono. Alleluia. E allora, insieme agli angeli che sono presenti in questo luogo, vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Lo so, questa sera potremmo essere in un teatro a vedere una rappresentazione, potremmo essere allo stadio, potremmo essere a fare una passeggiata in una delle nostre belle piazze, in una delle nostre belle vie, potremmo essere chissà in quanti posti. Ma vi dico una cosa, non c'è niente che può essere paragonato al potere stare insieme e sentire lo Spirito Santo che abbevera le nostre vite. Alleluia. E questa sera vogliamo essere abbeverati dalla potenza dello Spirito Santo. Seguiamo un pochettino queste postazioni. Gilgal significa pietra arrotolata, Betel significa casa di Dio, Gerico significa profumato. Vi ricordate, Gerico era una città fortificata, ok? Ed era opposta alla volontà del Signore perché era contaminata. Notiamo che queste tre postazioni, che comunque sia hanno un significato nelle loro diciture, nei loro nomi, erano diventati la sedia di alcune chiese, così chiamate, le chiameremo così. Quindi erano diventati il luogo di comodo. E così oggi il mondo religioso: oh, io ho la mia chiesa, oh, io ho il mio gruppo. Ma nel cielo non esistono le chiese o i gruppi. Nel cielo esiste la chiesa, formata dal corpo di Cristo, che è l'insieme, l'assemblea mondiale dei figli di Dio. Oh, io sono a Gilgal. Un altro poteva dire: io sono in Betel, la casa di Dio. Un altro poteva dire: oh, io sono in Gerico. Ma nessuno voleva andare oltre quel Giordano. Spiritualmente capite cosa voglio dire? Stava bene essere dei religiosi, ma Eliseo ed Elia faranno un percorso ben diverso. Passeranno da Gilgal, passeranno da Betel, passeranno da Gerico, ma andranno oltre il Giordano. A Gilgal la pietra viene rotolata. Cosa significa? Ci ricordiamo quale pietra fu rotolata. Fu rotolata la pietra dove c'era Lazzaro dentro quel sepolcro. Fu rotolata la pietra dove Gesù era stato messo dentro quel sepolcro. Ed è figura quindi della nuova nascita. Noi sappiamo che il Signore disse a Nicodemo: occorre rinascere di acqua e di spirito. E Elia ed Eliseo passeranno da questa tappa che si chiama Gilgal, ma a seguito passeranno anche da Betel. Quali grandi ricordi di Betel, chiamata la casa di Dio, il luogo dove Giacobbe poté vedere gli angeli di Dio salire e scendere. Questa Betel rappresenta la nostra vita pentecostale. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, siamo entrati in contatto col regno di Dio, ma dobbiamo andare oltre. E riusciremo a superare insieme questa sera, in questo viaggio insieme ad Elia ed Eliseo, che cosa? Gerico, la città fortificata. Fratelli, quando noi usciamo fuori da Gilgal e usciamo fuori da Betel, cominciamo a scontrarci con le potenze del male. E queste grandi muraglie che stanno davanti non sono formate soltanto dalle potenze del male, anche se il Signore dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del male, ma sono tutti gli ostacoli, questa Gerico, le cui mura, dice la storia, addirittura i carri potevano passarvi perché era fortificata. Ma sappiamo che l'eredità di Dio, formata dalla nuova generazione, insieme anche a Caleb, riuscì a far crollare quelle mura, a farle sprofondare attraverso quel popolo che marciava secondo l'ordine di Dio nel nome del Signore. Dopo che passiamo da questa nuova nascita, dopo che superiamo questa pietra, riusciamo a rotolarla, dopo che entriamo nella casa del Signore, cominciamo a frequentare il luogo dove Dio ci chiama, cominciamo a sperimentare la potenza di Dio, il Signore ci spinge a Gerico per manifestare che cosa? Il profumo del buon Evangelo, la potenza di Dio. Dice l'apostolo San Paolo che noi siamo diventati come Cristo, che cosa? Un buon profumo. Quando tu senti il profumo, senti come la manifestazione di una nuova creatura. E quindi dopo di queste tre tappe c'è la tappa importante, che già è alla base, ma che comunque sia va adempiendosi lungo il corso. Passiamo dal Giordano. Il Giordano non è la morte soltanto della vecchia creatura che peccava, ma anche la morte della vecchia creatura col suo carattere, col suo modo di fare, il suo modo di pensare. Gesù dirà nel Getsemane: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ma noi diciamo spesso al Signore: non la mia volontà deve rimanere, ma io comunque faccio un cammino religioso. Non funziona. Noi abbiamo di bisogno di immergerci in quel Giordano totalmente, come per ben sette volte Naaman il Siro vi si immerse per essere cambiato. E questa sera vogliamo dire: Signore, io non mi voglio fermare né a Gilgal, né a Betel, né a Gerico, ma voglio andare oltre il Giordano per gustare il rapimento attraverso una nuova creatura in Cristo Gesù. Vogliamo applaudire e lodare il Signore. Solo così possiamo farcela. Ed Eliseo fece questa meravigliosa esperienza. Sono alla conclusione del messaggio e questa sera voglio dirvi qualcosa di importante. Voglio mettermi vicino a ciascuno di voi e dirvi: e il diavolo in questo momento potrà venire accanto a te e dirti: oh, ma questa è un'esperienza difficile da raggiungere. No, la scrittura dice: se hai fede anche piccola come un piccolo granello di senape, ti è in grado di benedirti questa sera. Se guardi agli uomini non otterrai niente questa sera, ma se tu riesci a metterti in comunione, lo Spirito Santo che ci ha suggellati e battezzati e che battezza ancora i nostri giorni è in grado di scendere nella tua vita. E anche se hai ricevuto lo Spirito Santo e dici: oh, ma io già sto bene, Eliseo non si fermò a una sola esperienza, ma continuò ad andare avanti. Superò Gilgal, superò Betel, superò Gerico, supererà il Giordano, ma alla fine prenderà che cosa? Il mantello di Elia, e prenderà la doppia unzione. Anche lui potrà battere il mantello sulle acque del Giordano al ritorno e vedere le acque che si aprono. Questa sera vogliamo l'unzione di Dio. Alleluia. E appena pregheremo, devi solo credere. Non devi guardare a me, non devi guardare agli altri conservi. Devi solo chiudere gli occhi. E mentre sarai con gli occhi chiusi, devi parlare con Gesù. Tu sei la sposa di Gesù. E Gesù vuole che tu ci parli, come parli con i tuoi figli, come parli col tuo marito, come parli con tua moglie, come parli con la persona più cara che è su questa terra. Gesù è superiore a tutte queste persone ed è in grado questa sera di toccare la tua vita. E quando tu chiuderai gli occhi e comincerai a dire: Gesù ti amo, Gesù ti amo, e comincerai a parlare con Gesù, lo Spirito Santo scenderà, i brividi cominceranno a toccare il tuo corpo, le lacrime cominceranno a scendere da sole e la potenza di Dio ti riempirà e tu dirai: cosa sto dicendo? È lo Spirito Santo che prenderà la tua vita. Lascia ogni cosa e servi Dio e Dio ti benedirà. La felicità nessuno te la può dare, nessuno ti darà mai la felicità in questa terra. Avrai sempre delusioni, anche delle persone più care, delle persone più amiche, delle migliori persone che ti stanno accanto, ma uno solo non ti lascerà e non ti abbandonerà, perché è scritto: quandunque tuo padre o tua madre ti avessero lasciato solo, io il Signore non ti lascerò e non ti abbandonerò. Prova a fare questa esperienza questa sera. Però la cosa che voglio chiederti: quando verrai qui davanti, chiudi gli occhi, abbandonati, togli ogni forma di razionalità, togli ogni forma di pensiero che ti è stato trasmesso dalla cultura terrena, dalla civiltà terrena, dalla società terrena. Pensa soltanto che tu sei una creatura di Dio e che ti stai accostando non al pastore, non ai conservi, ma ti stai accostando a Gesù. Se tu vuoi vedere Gesù come stai guardando il pastore questa sera, non lo puoi vedere. Dio ti potrebbe dare una visione, l'abbiamo fatta, l'ho fatta questa esperienza. Ma questa sera, se vuoi toccare Gesù, senza anche questa forma di manifestazione, devi chiudere gli occhi e Gesù entrerà nella tua vita. Dico e ripeto alle anime che vi accostate e che la potenza di Dio tocca, a tutte quelle anime che vi sentite ad un certo punto prese dalla potenza di Dio, alcune crollate in ginocchio per la potenza di Dio, altre sentite questa forma di liberazione che parte da dentro, non vi preoccupate, siete sotto il controllo della potenza dello Spirito Santo. Sono più di 50 anni che questo ministero lavora per la liberazione dei posseduti, per quanti sono sotto afflusso demoniaco e soprattutto per essere riempiti di Spirito Santo. E quindi se lo Spirito Santo comincerà questa sera a toccarti e a liberarti, non temere, è Dio che comincia ad entrare nella tua vita per cacciare fuori ogni cosa che con lui non può avere comunione. Ma quando la colomba scenderà, vedete Gesù quando scese nel Giordano, la colomba scese dentro di lui, così lascia questa sera la colomba scendere nella tua vita. Non temere per il tuo futuro, anche se lo vedi molto buio, anche se vedi la distretta, anche se hai perso la forza di vivere, anche se non riesci più a vedere la felicità attorno a te, questa sera puoi comprendere che Dio ti ha chiamato a vita eterna e la tua felicità non sarà certo un breve tempo di vita terrena che compirai, ma sarà eterna, perché chi ha Gesù ha la vita eterna, chi ha Gesù ha la gioia eterna, chi ha Gesù ha la liberazione, e a lui sol savio. Vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetto in eterno, amen, alleluia.